La storia del Biscione dei Visconti. I conti di Zanzera. I Visconti, comunque, con la complicità di Galvano Fiamma e di altri storici al loro servizio, che si sprofondavano nelle cortigianerie più sfacciate, pur di entrare e restare nelle grazie del Signore di turno, sostenevano di discendere da un Anglerio, fondatore di Angera, capostipite della gloriosa schiatta dei presunti conti di Angera, alla quale, come già detto, era appartenuto anche il re Desiderio. Questo Anglerio non era, che uno dei tanti figli di Ascanio, a sua volta figlio del pio Enea, tramite Enea, che era figlio della dea Venere, e anche i Visconti avevano quindi origini divine. Ma Anglerio, che diventava così il remotissimo capostipite dei Visconti, secondo altri storici era invece figlio di Ettore, l'eroe troiano. Quando Giotto venne a Milano, chiamatovi da Azzone Visconti per affrescare le pareti e le volte del palazzo che si era costruito, vi lasciò, scrive Pietro Verri, che si richiama le pagine di Giorgio Vasari, bellissime opere. Il gran salone del palazzo era soprattutto ammirato dalle pitture eccellenti. Il fondo era di un bellissimo azzurro e le figure e l'architettura erano di oro. Quel salone rappresentava il Tempio della Gloria. Verri trovava una strana la riunione degli eroi che vi erano dipinti, una commistione che invece, almeno in parte, aveva la sua spiegazione. Accanto ad Attila e a Carlo Magno, che forse erano personaggi ammirati da Azzone e dallo stesso Azzone, che poteva figurare tra gli affreschi in qualità di committente, comparivano anche Ettore ed Enea, i presunti capostipiti, a glorificare le ragioni mitiche della famiglia. E tornando ai beni dei quali i Visconti si erano impossessati, venne inventata l'esistenza di molti documenti, tra i quali un preteso diploma di Papa Gregorio Magno, che nel 606 avrebbe concesso a un membro della presunta famiglia di Angera il titolo di conte Totius Italiae, assegnando alla sua progenie tutte le corti regie esistenti nel comitato di Milano, vale a dire un'estensione incalcolabile di terre, campagne, paesi, castelli che andavano dal Ticino all'Adda e includevano Monza, Treviglio, Rho, Legnano, Gessate, Civate, Vedano, Cantù, Barzanò, Porlezza, Mandello, Varenna e Locarno, Canobbio, Lesa, Arona, Angera, Lonate, Pozzolo e Castelletto, Sondrio e tante altre località. Tutte queste terre non erano che quelle che i Visconti avevano appena rubato alla Chiesa Ambrosiana. Il falso diploma di Papa Gregorio, era inutile ribadirlo, includeva nei suoi elenchi anche le ambite rive del Lago Maggiore, con alla testa il borgo di Angera. La leggenda dei signori di Angera fu creata così, dal nulla, subito pronta a permettere ai Visconti di rivendicare tutti gli antichi e calpestati diritti degli avi presenti e di appropriarsi legalmente di terre che venivano spacciate come già facenti parte dei loro beni familiari, fin da una imprecisata antichità. Quando nel 1397 l'imperatore Venceslao concesse all'ambizioso Gian Galeazzo Visconti il titolo, questa volta vero, di Conte d'Angera, la leggenda raggiunse lo scopo per la quale era stata volutamente creata. Con quel titolo veniva riconosciuto ai Visconti, ufficialmente e per sempre, il dominio su tutte le preziose terre del Lago Maggiore, che essi avevano falsamente sbandierato come appartenente a loro già da secoli. E tutto quadrava. Ogni usurpazione si ripresentava con le patenti della legittimità, avallata anche dalle cronache di quegli storici aulici che avevano subito dato credito alle favole dei conti di Angera e avevano accolto nelle loro pagine anche le varie leggende del Bigione, servite loro per meglio sopportare quell'intero castello di menzogne. Poi, più tardi, sarebbero venuti altri storici che sulla scorta delle pagine dei cronisti viscontei, considerati come testimonianze reali, avrebbero tramandato nel tempo tutti quei mirabolanti e fantastici racconti. Invenzioni sontuose, assurdi e magniloquenti titoli, ricchezza di ornatissime imposture, diedero dunque vita alla leggenda delle nobilissime e antichissime origini dei Visconti. E gli Sforza, loro discendenti e successori, le confermarono sempre con piacere, aiutati, come già avevano fatto i predecessori, dagli storici più fedeli. Solo quando morì Francesco II, l'ultimo discendente delle due famiglie sovrane, non ci fu più pericolo di venir colpiti dal morso velenoso della vipera ducale. La verità poté essere guardata in faccia senza paura di intercorrere in anatemi e persecuzioni. E solo allora uno storico come Paolo Giovio, l'Epicuro della cultura italiana del Rinascimento, poté tranquillamente affermare quanto egli scrive nella biografia dell'arcivescovo Ottone Visconti, che apre: Le vite dei 12 Visconti, principi di Milano, opera pubblicata a Venezia nel 1549. La casata dei Visconti, scrive beatamente il Giovio, in origine era nobile, ma scarsamente dotata di mezzi di fortuna. E le condizioni della famiglia erano, anzi, in quel tempo così modeste che i Visconti mantenevano la reputazione dei loro maggiori solo con la signoria su 4 povere terre, Involio, Massino, Vergano e Oregio. Villaggi sperduti e miserandi, non molto lontani dalle rive del Benaco. Oh,